Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
Domani 21 marzo si celebra la Giornata Mondiale della Poesia. Ai nostri microfoni Elena Mearini, fondatrice della piccola Accademia di Poesia che ha sede a Milano. Elena Mearini è anche docente dell'Accademia, inoltre scrittrice e naturalmente poetessa. Ci parlerà di quanti corsi si possono seguire e del metodo di studio proposto. Elena Mearini, quando nasce la vostra Accademia e quali scopi si prefigge?
Buongiorno, allora la nostra Accademia, appunto la piccola Accademia di Poesia, nasce 3 anni fa e con la volontà proprio di essere un luogo di confronto, scambio e divulgazione della parola poetica. E per fare questo ovviamente serve un metodo, e quello che ho messo a punto per la mia scuola è un metodo che unisca la lettura, l'analisi, l'approfondimento delle grandi voci dei poeti del Novecento, l'esercitazione pratica, perché poi chiaramente bisogna attraversare, no, incontrarsi con la scrittura, quindi durante le lezioni partecipanti avranno dei momenti proprio di scambio, di esercitazione pratica con la parola poetica, poi lo studio della metrica, che anche quello è fondamentale perché la parola è ritmo e suono, e quindi imparare a strutturare un ritmo, no, con le parole che scegliamo, e l'utilizzo anche di una disciplina importante che è la filosofia, quindi che ci aiuta proprio a utilizzare il pensiero, no? E anche a sconfinare, perché la poesia e il pensiero in qualche modo segnano nuovi orizzonti di lettura della realtà, e quindi c'è anche questa disciplina che insomma portiamo avanti insieme a quella più prettamente poetica.
L'Italia è sempre stato un paese di grandi poeti. Tutto l'anno ci sono concorsi, vengono proposti da qualsiasi regione italiana.
Certo.
Si continua a scrivere, perché in Italia è chiaro che, visti i concorsi, la gente scrive. Ma si legge la poesia?
Poco, pochissimo, pochissimo. Infatti questa è una grande pecca di chiunque sia incuriosito verso la lettura, la parola poetica o la scrittura in generale. Si legge, purtroppo si legge poco, si scrive tanto e si legge poco, ed è qualcosa che non può andare di pari passo, ecco perché un'altra delle cose che facciamo è leggere effettivamente e condividere la lettura dei testi e cercare di entrare in diversi livelli, no, di lettura. Perché un conto è leggere così velocemente qualcosa, un conto è soffermarsi e ascoltare anche la parola, no? La parola scritta va anche, valente, va ascoltata, e per fare questo bisogna fermarsi e richiede tempo, però chiunque voglia scrivere deve necessariamente passare attraverso la lettura, anche perché se ami la parola e non leggi, c'è qualcosa che non va, no? Cioè c'è un cortocircuito da qualche parte che bisognerebbe indagare. E quindi ecco, recuperare sicuramente, infatti abbiamo anche degli spazi proprio per la lettura interpretativa, cioè di un testo poetico,
certo.
Che per eccellenza la poesia comunque ha un valore anche polisemantico, no? Poi è diciamo suscettibile di diverse interpretazioni, e anche questo è un modo per far nascere il confronto e il dialogo tra le persone che poi partecipano,
certo.
Leggono.
Certamente, anche perché non tutti i poeti scrivono allo stesso modo, pensiamo soltanto alla poesia ermetica o quella mi illumino d'immenso, per cui capisco che effettivamente occorre dare un piano di interpretazione, anche se poi dopo, come dice lei, tutto è sul personale.
Certo, cioè diciamo che gli ermetici poi per eccellenza si aprono sicuramente a una lettura polisemantica, no? Nell'estrema diciamo condensazione di un'immagine, ha citato un Garetti, piuttosto che, se vogliamo vedere, Ungaretti io direi per eccellenza, proprio perché è Quasimodo, anche se devo dire una predilezione per Ungaretti, quindi lo cito sempre come è stato, insomma, è grandissimo nell'opera che ha fatto. E, ecco, leggiamo dei suoi versi e lì ci si apre un mondo, certo. E potremmo parlare veramente per ore e ore, no? Di un solo verso,
certo.
Ecco qua la forza evocativa, interpretativa, che poi le possibilità di mondi, no? Che si aprono attorno, ecco, semplicemente a un verso.
Per non parlare anche dei contemporanei come Maurizio Cucchi,
certo,
che sono,
certo,
anche questi qualche volta ermetici, però...
sì, che tra l'altro è stato anche ospite in Accademia a trovarci lo scorso anno, perché un'altra delle cose che facciamo è proprio anche invitare, no, ospiti che siano sia poeti ma anche persone che gravitano attorno alla poesia con altre discipline, quindi,
certo,
il cantautore, insomma, piuttosto che il fotografo che ha un modo... cioè, che ha un punto di vista sulla realtà,
sì,
che è quello che anche il poeta deve avere,
ecco,
quindi,
poetico, anche, poetico anche il pittore e anche lo,
esatto,
il fotografo, certamente,
esatto,
certamente.
Il pittore, il fotografo, assolutamente.
Senta, volevo chiederle, perché ci stiamo avviando verso la fine, naturalmente non è che tutti quelli che partecipano poi si trovano di fronte a una carriera che li butterà chissà dove, che li lancerà,
no,
chissà dove, però,
no,
come diceva lei, è proprio affinare un'introspezione, una lettura,
certo,
del presente, del sociale, dei sentimenti, una prospettiva di respiro, come,
esatto,
la poesia è.
Assolutamente, c'è un grandissimo, insomma, poeta, saggista, traduttore, che io di Bonfoy, francese, che dice che la poesia è l'unico strumento efficace davvero per conoscere la realtà, e io credo molto in questo pensiero. E, no, ovviamente ognuno ha ambizioni diverse, anche perché noi facciamo proprio dei corsi che sono pensati per diversi livelli, no? C'è il base, l'intermedio, l'avanzato, uno può fare tutto, c'è un master finale, può fare tutto il percorso, se no può semplicemente magari fare un principio di percorso perché è incuriosito e poi capire, no, cosa fare con la poesia, no? Se farne un percorso, diciamo, più impegnativo, più lungo, o se tenerla come una compagna del quotidiano, senza che,
certo,
diventi, non dico il mestiere, ma senza che diventi, ecco, per forza, si debba per forza sfociare nella pubblicazione. Alcuni lo fanno, ma altri no, altri non sono neanche interessati, amano semplicemente la poesia, che è sicuramente una cosa molto molto bella, ecco.
Certamente. Cioè, senta, niente, siamo arrivati alla fine, volevo soltanto dire se ci dà un indirizzo dove i nostri ascoltatori possono avere tutte le informazioni, e,
certo,
ricordare che anche sono corsi a pagamento, ovviamente c'è una,
certo,
quota,
certo,
di iscrizione,
certo, sono corsi a pagamento, anche perché chiaramente siamo tutti professionisti del settore e abbiamo deciso di far diventare, diciamo, questo il nostro lavoro, no? Perché ci crediamo e perché chiaramente, insomma, credo che anche in questo senso la cultura possa essere anche una forma di fare impresa, l'importante è che lo si faccia in una maniera, come dire, il più possibile integra, il più possibile seria, e ricordando che hai a che fare con qualcosa che ha un altissimo valore, quindi rispettandola, quindi questa è la cosa fondamentale. Comunque, per trovarci, allora, c'è il nostro sito che è www.piccolaaccademiadipoesia.com. E noi abbiamo la sede a Milano, zona Isola, e poi ci trovate anche sulle pagine Facebook, sempre come Piccola Accademia di Poesia, oppure Instagram, dove, insomma, ci potete seguire con tutte le nostre attività.
Elena Mearini, grazie, grazie molte e buona poesia.
Grazie, grazie, grazie a lei e a tutti voi.
Alessandro Polito, Laura Pederzoli. Allora, siamo insieme per presentare questo libro. Io sono Giacomo Puccini, biografia fumetti per ragazzi. Guardate, sono sicura che Puccini, come persona dal carattere estroverso, eccentrico e forse anche non facile, sarebbe molto soddisfatto di questo vostro lavoro. Ecco, con quali criteri avete interpretato la figura di questo compositore per attirare, per catturare l'attenzione dei ragazzi?
Allora, è stato difficile anche per me trovare una chiave di lettura, perché ci sono arrivati dei ritratti di Puccini come fumatore, come colui che ama tante donne, insomma, e si ferma ben poco. E diciamo, come faccio a presentare una cosa del genere ai bambini? Perché chiaramente il libro va incontro alle esigenze dei più piccoli, ma può essere letto anche dagli adulti.
Certo.
Lì mi sono fiato un po' della mia esperienza a Lucca. Io ho abitato a Lucca circa 20 anni con la mia famiglia, quindi conosco bene come funzionano le meccaniche cittadine. Lucca è rimasta all'incirca la stessa, cioè io ho camminato sugli stessi passi di Puccini, perché Lucca ha questa caratteristica, cioè è una città con le mura chiusa, che in qualche modo ti ispira anche un po' la fuga, e quindi, cioè, mi sono un po' immedesimato su quello che dovevo raccontare. Lui chiaramente era un bambino molto molto visco, cioè, ecco, così tutte le biografie ce lo raccontano, che dal punto di vista musicale discendeva da una famiglia lucchese che da 5 generazioni con lui erano tutti musicisti. Però a scuola, perché faceva anche diciamo, quello che sarebbe il liceo, lì diciamo non era tanto portato per le materie culturali, per la musica sì, invece. E quindi, però la famiglia aveva grosse aspettative su di lui. Lui era rimasto orfano giovanissimo, e quindi diciamo è stato lo zio a occuparsi di lui inizialmente. Non andavano perfettamente d'accordo. Comunque c'era su di lui questo peso della tradizione familiare che a Puccini stava un po' stretto, diciamo, no? E quindi è stato veramente difficile crescere in una città dove tutti i suoi avi erano già famosi e lui era il garzoncello che doveva ancora crescere.
Certamente, sì, immagino. Comunque, come lei ci ha anticipato, il libro ci racconta proprio la sua famiglia, la sua nascita, addirittura i nomi delle sorelle, curiosissimi, un po' appunto di privato che non tutti conoscono, neanche chi magari conosce bene le opere di Puccini. Forse il privato è un pochino più non noto, ecco, per cui anche qui
quello che abbiamo cercato di fare con Laura era proprio questo, cioè raccontare la vita assieme alla musica, dando però questa volta più spazio alla musica, perché lui in qualche modo, se vi viene ricordato, appunto perché è diventato uno dei più grandi o operisti che ci sono al mondo, diciamo che tra le opere liriche più eseguite al mondo, sulle prime 5-3 sono titoli pucciniani.
Giacomo Puccini, certo. Senta, parliamo adesso, non so se posso parlare con Laura Pederzoli sui disegni. Anche qui sono molto accattivanti.
Sì, i disegni, allora, li abbiamo fatti a metà, un po' io e un po' Alessandro. Lui ha la mano più da cartoon, e quindi, per dire, la copertina, il personaggio l'ha fatto lui, anche dentro i personaggi sono suoi. Io mi dedico più che altro agli sfondi, e in questo volume ho fatto anche le pagine dedicate alle opere liriche. E praticamente abbiamo fatto insieme una ricerca iconografica per capire, intanto per ritrovare tutte le fotografie dell'epoca dei vari personaggi che abbiamo trattato, che è servita tantissimo ad Alessandro anche per far crescere Puccini, perché lo vediamo bambino, lo vediamo adulto, vecchio, e quindi questo è stato utilissimo, perché la fotografia in questo momento, insomma, ci ha aiutato tanto, ecco. E poi anche come come l'immaginario collettivo si immagina ormai Puccini, perché le locandine delle sue opere sono diventate famose, quindi abbiamo ricercato anche a volte anche le figurine Liebig, insomma ci siamo un po' ispirati alle cose, alle iconografie più famose, le abbiamo rifatte traducendole poi in fumetto, in modo che i bambini, i ragazzini, chiunque apra il libro possa poi riconoscere anche fuori i vari personaggi, magari sui dipinti o sulle foto o le locandine vere, ecco, perché le ha viste ridisegnate da noi, ecco.
Senta, oltretutto ci mettete al corrente anche del suo lavoro rispetto agli altri musicisti, quelli che ha conosciuto, i cantanti, i direttori d'orchestra, anche qui i rapporti con queste persone.
Sì, diciamo che la scommessa è quella di creare un personaggio a tutto tondo con la sua epoca e permettere al lettore di guardare in faccia tutti questi protagonisti, perché quello che mancava alle biografie che io ho letto tutta la mia vita, che riguardavano la vita di Puccini, era guardare in faccia i personaggi, perché non tutte sono fornite di apparati iconografici che costano solitamente. Questa volta invece abbiamo cercato di fare un prodotto per tutti che però ti fa effettivamente guardare in faccia i personaggi.
Senta, le opere di Puccini spaziano dall'Italia all'Europa, ma anche all'Oriente, al Far West, per cui è anche, come dicevate, una musica popolare intesa proprio come divulgazione, possiamo dire. Ecco, voi avete anche messo a punto nelle caratteristiche di questo volume la possibilità di sentire queste opere.
Sì, c'è una playlist online che può essere ascoltata sia da Spotify che da Apple Music, e praticamente per ogni capitolo del libro ho immaginato un brano più o meno conosciuto di Puccini che fosse collegato a quello che vi viene raccontato all'interno del capitolo, o per affinità o per contrasto, in maniera tale da far sorridere anche un po' il lettore. In questo modo chiunque può effettivamente entrare all'interno della musica, che era quello che mi interessava maggiormente.
Certamente, senta, tornerei proprio anche sul suo tempo, sulle sue amicizie e anche sui suoi nemici, perché immagino che non sarà andato d'accordo con tutti, cantanti, okay, direttore, come dicevamo.
Sì, allora io ho cercato in qualche modo di raccontare e dire senza dire fino in fondo, perché in fondo questo era un libro su Puccini, di saggi scritti contro Puccini quando lui era in vita, oppure negli ultimi anni della sua vita, insomma, ne uscirono già abbastanza. Non era molto amato dalla critica qui in Italia, quindi io ho cercato, l'ho dichiarato immediatamente all'inizio del fumetto, però poi diciamo ho cercato di raccontare le cose più piacevoli e nemmeno quelle spiacevoli, perché Puccini purtroppo ha questa fama di essere un compositore melodista molto facile, e quindi per questo le cose che sono facili dovrebbero valere meno anche rispetto a quelle un pochettino più complesse, il che non è assolutamente vero. Però lui ha faticato parecchio per quelle opere che ha scritto. Lui impiega 3, 4, 5, addirittura 6 anni per scrivere un'opera lirica, perché quella facilità melodica che noi apprezziamo, lui la conquista con tanta fatica, cioè lui alla fine scrive delle cose che sono facili da ascoltare, ma costruite con una sapienza che ci sta dietro, apprezzata da Webern, da Schoenberg, mentre magari i nipotini avanguardisti di Schoenberg e di Webern lo detestavano, mentre loro lo conoscevano, lo apprezzavano e lo stimavano. Schoenberg lo cita nel manuale di armonia, per dire.
Siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Yaya Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti Blu e come sempre vi dà appuntamento mercoledì prossimo.